Astronauticast. Buonasera, buonasera, ben ritrovate a tutte e a tutti mentre scorrono in grafica le immagini. È un 2026, è iniziato con calma anche per noi. E buonasera, dicevo, dalla crew di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è giovedì 15 gennaio 2026 e per chiunque ci stia ascoltando in diretta lo invito a interagire con la chat del social che sta utilizzando, sia esso Facebook, YouTube o Twitch. Fateci domande, poneteci curiosità, qualsiasi cosa, noi proveremo a rispondervi in tempo reale. Vi saluto io che sono Matto da Padova, ma insieme a me c'è da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, ciao, buon 2026 a tutti.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E infine dall'Unione Terre d'Argine.
C'è Enrico e ben ritrovati in questo nuovo anno spumeggiante.
Esatto, spumeggiante. È stato un inizio di anno particolarmente interessante per quanto riguarda il settore spaziale, perché fino ai primi giorni era tutto sostanzialmente ok, ma poi è arrivata una notizia che ci ha un po' scombussolato i piani e che ha un po' anche preso i titoli allarmistici dei giornali, ma ce ne parla meglio Ricky.
Allora, sì, neanche il tempo di dire, oh che bello, finalmente sulla ISS pian piano le cose stanno tornando alla normalità, ma qua StreamYard mi fa impazzire, le cose stanno tornando alla normalità dopo che erano successi tutti i problemi, intanto l'onda lunga di quello che era successo con Starliner, che quindi si era tutto scombinato, il planning dell'avvicendamento degli equipaggi sulle ISS, ne abbiamo parlato mille volte, stavamo tornando alla normalità, già prima della pausa natalizia era successo che con l'ultimo lancio della Soyuz, la MS-28, un danno alla rampa di lancio, di fatto ha messo KO l'unica rampa di lancio che i russi possono utilizzare per inviare equipaggio sulla ISS, ok? Era un problema, ma insomma speriamo risolvibile, comunque sotto controllo, insomma eravamo tutti tranquilli e felici, pronti a festeggiare il Natale, l'abbiamo festeggiato, ma appena ritornati dalle ferie, proprio il 7 gennaio secondo me è uscita la notizia, si è venuto a sapere che a bordo della ISS erano in corso dei preparativi per un'attività extraveicolare, tra l'altro, e a bordo dell'ISS si è verificata una di quelle cose che quando voi andate a fare una conferenza, magari seguite una conferenza con un astronauta, di solito una domanda del pubblico va proprio su questo problema. Ma cosa succede se uno di voi sta male? Nel senso, non stiamo parlando di qualcosa, di un incidente di piccola entità che possono risolvere gli astronauti stessi anche grazie al fatto che sono addestrati anche per il primo soccorso, ma se succede qualcosa di più grave, cosa succede? Se succede qualcosa di più grave, insomma, si mette al primo posto ovviamente la salvaguardia di chi ha un problema e si deve ritornare a casa. Però per come è strutturata la ISS non è che ci siano delle capsule di salvataggio singole come magari avete visto in molti film di fantascienza, dove ci sono questi pod dove le persone possono abbandonare l'astronave che in quel momento ha qualche problema, no. No, l'astronauta deve tornare per forza a terra con la propria capsula che ha utilizzato per salire a bordo dell'ISS. Però questa capsula non la può utilizzare solo lui, perché la capsula funge anche da scialuppa di salvataggio per l'intero equipaggio nel caso succeda qualcosa all'ISS, ci sia veramente bisogno di evacuare la stazione in tempi brevi. Quindi in una situazione ibrida come adesso sulla ISS, dove abbiamo equipaggi che sono parzialmente a bordo saliti con le Soyuz, parzialmente con le Dragon, ognuno si rivà nel suo sedile, nella sua capsula, la capsula si stacca e si abbandona all'ISS. Se una persona sta male e deve per qualche ragione ritornare a terra, anche tutto il suo equipaggio ovviamente deve tornare a terra, perché non potrebbero rimanere da soli tra astronauti a bordo si installa Dragon e quindi non avendo la possibilità di stiparsi tutti dentro una Soyuz in caso di emergenza. Un'altra cosa che è emersa durante queste ore in cui NASA ha deciso di fatto che era necessario rientrare, tanti hanno chiesto: ma com'è possibile che gli astronauti, che sono comunque super controllati, non si siano accorti di niente? Perché da NASA da subito ha detto: non si tratta di un incidente tra virgolette di lavoro, non è qualcosa che l'astronauta in questione ha subito perché magari si è fatto male mentre faceva qualche attività o qualcosa di strettamente legato alla sua permanenza nello spazio, è qualcos'altro. E appunto chiedevano: ma com'è possibile che un astronauta che è super controllato non si siano accorti magari che ci sia qualche patologia in corso? Io non sono un medico, però secondo me ci sono tantissimi casi in cui non si può in nessun modo prevedere l'insorgenza di un problema clinico. Insomma, passano questi astronauti passano in orbita 6 mesi, insomma nell'arco di 6 mesi può succedere che insorga qualcosa dal punto di vista medico che necessiti il rientro, cosa che la ISS insomma ormai ha una storia di 25 anni e anche senza contare i programmi spaziali precedenti non era mai successo. Quindi io sono sicuro che ci siano delle tabelle, delle valutazioni del rischio in cui si ha tutto uno spettro magari di patologie che possono insorgere, ci sono delle statistiche che questi eventi si possono manifestare, e quindi è sempre stato un rischio calcolato e non è mai successo, questa è la prima volta. Poi non sappiamo che cosa si tratta esattamente, probabilmente in tempi brevi non lo sapremo mai, magari se qualche astronauta, perché anche l'identità dell'astronauta non è nota, perché da sempre NASA, anche per problemi molto meno gravi, protegge la privacy dell'astronauta in questione, però magari è successo che qualche astronauta che magari ha avuto qualche problema fisico in orbita, magari a fine carriera, scrivendo dei libri, passato del tempo si è venuto a sapere magari di qualche situazione dal punto di vista clinico che è insorsa sulla ISS, ma non di una gravità tale per obbligare l'equipaggio a ritornare. Quindi per ora non sappiamo nulla, sappiamo solo che l'astronauta era in condizioni stabili in questione e che non c'era un pericolo imminente per la sua salute, ma quello che mancava è che per poter approfondire di più la sua situazione clinica si è deciso, non tra l'altro ci hanno tenuto a sottolinearlo che non è stato un ordine dall'alto, ma tra le varie opzioni l'equipaggio ha deciso di comunque rientrare prima per, insomma, pensate, queste 4 persone che sono legate anche da un lungo addestramento, vedere un collega che magari può rischiare qualcosa di più serio, penso che sia normale che si decida di comune accordo: guarda, rientriamo così possiamo andare, così puoi utilizzare tutte le strumentazioni che ci sono a terra, che anche se qui a bordo abbiamo un sacco di cose, però chiaramente metti il caso che il soggetto debba fare un attack total body sulla ISS, uno strumento del genere non c'è, quindi è meglio che tu possa usufruire di tutte le migliori cure del caso e cercare di stare meglio. Si è deciso dunque di rientrare anticipatamente. La missione di Crew 11 in realtà doveva durare per un altro mesetto, ecco, non è che non era una missione ad inizio che è stata proprio stroncata prematuramente, però anche se era, diciamo, abbondantemente oltre la metà, c'è tutta una serie di cose che adesso sono andate a tutti l'abbiamo detto mille volte, tutti i manager di missione adesso si staranno strappando i capelli per fare ripianificazione di tutti quegli esperimenti che naturalmente non possono essere completati. Pensate anche agli esperimenti fisiologici, come ci racconta bene il nostro Sergio Palumberi, ci sono proprio degli esperimenti che devono essere fatti in una finestra molto precisa a ridosso del rientro di una capsula. Magari questi esperimenti per la preparazione necessitano, non so, una settimana, ma col fatto che loro nel giro di 3-4 giorni sono rientrati, sono tutti esperimenti che sono saltati. Oppure gli stessi astronauti magari fanno degli esperimenti fisiologici su loro stessi, magari questi esperimenti hanno degli step che prevedevano che l'astronauta rimanesse a bordo altri giorni per completare questa fase di test. Tutti questi test sono comunque o invalidati o comunque parzialmente utili nell'ottica dell'esperimento di come era stato pensato all'inizio. Detto questo, quindi si è deciso di rientrare, sono rientrati proprio oggi, 15 gennaio, il rientro è stato tranquillo, è stato un rientro in notturna al largo delle coste di San Diego, è stato un rientro molto suggestivo perché tutta la costa californiana ha visto molto bene la scia della Dragon che rientrava e anche le immagini notturne delle varie operazioni di ripescaggio della capsula sono state molto suggestive, anche riprese molto bene con questi controluce, con i fari delle navi appoggio che aiutavano da prima la capsula, come consueto fanno le Dragon, a essere ancorata ai vari verricelli per poterla caricare a bordo, dopodiché gli astronauti sono stati fatti sbarcare. Diciamo che dal momento del contatto con l'acqua al momento in cui sono usciti dalle capsule è passato circa 45 minuti, che se ci ricordiamo le prime missioni delle Dragon questo tempo era molto molto più lungo. Quindi sono usciti Mike Fink, e così accompagno le immagini dicendovi anche i membri dell'equipaggio che erano a bordo della Dragon. C'era Zina Cartman al suo primo volo, e poi abbiamo adesso qui stanno ancora caricando Mike, che come la barella che vedete nelle immagini non è una cosa inusuale o approntata per il fatto che questa era un'emergenza medica. Sono sempre stati sbarcati dalla Dragon, accompagnati, aiutati per restare in piedi e appoggiati a questa sedia per essere poi portati all'infermeria, cosa che succede anche con le Soyuz, dove non c'è una barella con le ruote, ma vengono di fatto sollevati in queste sedie, portate a mano e accompagnati anche lì all'infermeria, che è il primo step della loro dei controlli medici subito dopo l'atterraggio. Poi abbiamo anche il nostro Kimiya Yui, giapponese, anche lui è rientrato, lo vedete qui che saluta e si siede sulla sedia, aiutato da sia i tecnici SpaceX sia dal suo medico giapponese della sua agenzia spaziale. E infine c'era a bordo appunto il russo Platonov, che è uscito, forse mi è sembrato quello un po' più in forma di tutti rispetto alla permanenza del tempo passato sulla ISS, che lo vedete qui anche lui, saluta il suo medico e poi saluta anche le telecamere per le foto di rito. Quindi Oleg, ecco, non mi veniva il nome, la didascalia mi ha aiutato. Quindi la missione è conclusa prematuramente. Sulla ISS sono rimasti, non è vuota per fortuna, sono rimasti a bordo l'equipaggio della Soyuz MS 28, che è un equipaggio composto da due russi e un americano. Questa è una cosa molto molto importante, che ci fa capire quanto sia stato lungimirante decidere di continuare a fare equipaggi misti, nonostante magari l'entrata in servizio della Dragon, che magari uno potrebbe dire ok, è entrata in servizio la Dragon, gli americani hanno di nuovo un mezzo che possa farli salire sulla ISS indipendentemente dalla partnership con i russi, allora facciamo che i russi vanno su con le Soyuz e noi andiamo su con le Dragon. Invece no, hanno sempre deciso di fare equipaggi misti, così come i russi salgono sulle Dragon, gli americani salgono sulle Soyuz, e questo è stato provvidenziale, perché in questo momento se sulla Soyuz ci fosse stato solamente un equipaggio completamente di russi, la stazione spaziale sarebbe stata solamente presidiata dai russi, e non lo faccio una mera questione tipo di risico di supremazia politica dei russi, no, perché c'è metà della stazione che è praticamente operata dalla parte internazionale, per essere operata ha bisogno di qualcuno che sappia dove mettere le mani, quindi ok, tutti quanti a bordo della ISS hanno una conoscenza generale della stazione, però chiaramente gli esperimenti specifici è meglio che ci sia un americano che sappia magari far funzionare il laboratorio Destiny e tutto quello che è da quella parte, per poter insomma non lasciare ferma al 100% la stazione in questo periodo. Stessa cosa se fosse completamente la stazione occupata dagli statunitensi, non ci sarebbe nessuno a mettere le mani nello specifico in tutto i laboratori della parte russa, quindi benissimo che abbiano continuato a fare questo tipo di partnership indipendentemente da quello che sta succedendo nel mondo. Siamo in attesa quindi dell'arrivo di Crew 12, missione che era già stata anticipata a febbraio, e adesso non abbiamo notizie del fatto che magari venga anticipata ulteriormente, quindi abbiamo un periodo di questi, avremo probabilmente un mesetto in cui sulla ISS rimangono tre persone. È una situazione che nel passato è già successa, diciamo che l'ultima volta forse che sono stati a bordo solamente tre astronauti è stato quel periodo prima che proprio entrasse in servizio la Crew 1 di fatto, e quindi non è che è una situazione inusuale, quindi la stazione può operare e rimanere attiva anche soltanto con tre membri dell'equipaggio a bordo, e chiaramente però la scienza che si può fare è estremamente ridotta, e questo è un peccato perché comunque sia esperimenti che magari abbiamo parlato di esperimenti, non so, biologici, che magari non potendo essere fatti nei tempi previsti vanno persi perché magari i campioni scadono e non si possono utilizzare, ma anche semplicemente tutto il resto degli esperimenti che si potrebbe fare non può essere fatto perché non c'è abbastanza personale per poterli eseguire. Banalmente La Vera oggi diceva appunto su Telegram: stanno cancellando i contatti ARIS. Sì, perché comunque ci sono meno persone anche disponibili a fare queste attività collaterali, divulgative, proprio perché l'equipaggio è ridotto, e quindi diciamo che siamo in una situazione in cui la stazione è non è a pieno regime, se vogliamo. Ultima slide che vi faccio vedere è questa, che ci mostra il tempo astronauta cumulativo per quanto riguarda gli statunitensi. Mike Fink, con la sua missione, probabilmente l'ultima per la sua età, raggiunge i 549 giorni nello spazio, non continuativi ovviamente, quindi lo porta al quarto posto tra gli statunitensi come record di giorni cumulativi passati nello spazio. Al primo posto abbiamo Peggy Whitson, vedete che nei suoi 695 giorni c'è un piccolo asterisco perché la didascalia di questa slide dice astronauti NASA, in realtà Peggy gli ultimi due voli li ha fatti come astronauta Axiom, quindi sì, è un dettaglio per non andare in contraddizione con quello scritto a destra. Comunque lei è stata effettivamente 695 giorni nello spazio e possiamo contarla come statunitense, anche se non ha fatto tante missioni NASA, e quelle due di breve durata con Axiom 2 e Axiom 4. Poi abbiamo Sunny Williams, che l'abbiamo vista recentemente nelle vicissitudini della Starliner, Don Pettit, anche lui da poco ha fatto la sua probabilmente ultima missione, appunto Mike, ecco, che è salito al quarto posto, e probabilmente anche se la sua missione fosse durata fino alla fine, Don non lo prendeva perché ci sono 30 giorni di differenza, no, 40 giorni di differenza, quindi non l'avrebbe certamente preso alla terza posizione. Quindi ci fa piacere che insomma anche Mike abbia raggiunto questo piccolo risultato personale, lo diciamo anche con affetto, visto che abbiamo avuto l'occasione di conoscere Mike Fink, una delle nostre Astronauticon, quindi eravamo molto attenti a quello che succedeva a questa missione. Ci fa piacere che tutto si sia concluso per il meglio, e adesso l'unica cosa che dobbiamo sperare è che l'astronauta che sta effettivamente riscontrando questo problema medico possa risolvere completamente la situazione, che non si tratti di nulla di grave.
Grazie mille Ricky per questa panoramica.
Non stavo seguendo i commenti, non so se ci sono domande o quant'altro, però ripeto, magari cose molto dettagliate non le sappiamo perché riguardo specificatamente la condizione medica clinica che ha portato questa decisione, però forse nei prossimi anni sapremo cosa è successo.
Esatto, compreremo il libro di chi pubblicherà. E grazie comunque Ricky. Un'altra notizia che perlomeno a me personalmente ha un po' scombussolato i piani è stata una cosa, non vi dico cos'è, vi lascio parlare davvero.
Grazie Matto, mi fa piacere che abbia scombussolato un po' anche te, perché nel decidere che cosa portare questa sera ho pensato: cavoli, ma porto questa notizia che magari per tanti è un po' così una notiziola e dobbiamo parlare di Crew 11, però si vede che insomma è stata comunque una doccia fredda per chi segue l'astronautica da tanto tempo e anche per diverse testate perché non ci si aspettava che Tory Bruno lasciasse la United Launch Alliance. Non c'erano voci di corridoio, non c'erano... niente ci aveva preparato, però insomma il 22 dicembre è uscita appunto questa news che Tory Bruno non è più il CEO della United Launch Alliance. Ma chi è questo fantomatico Tory Bruno? Lui aveva, da giovane aveva studiato ingegneria meccanica in varie università, sapete che poi in America hanno un sacco di lauree, poi girano varie università, era andato ad Harvard e anche ad altre università, e poi dopo gli studi già dal 1984 aveva iniziato a lavorare in Lockheed Martin. Sapete che la United Launch Alliance è un consorzio tra la Lockheed Martin e la Boeing, quindi il passaggio dalla Lockheed Martin poi a United Launch Alliance è stato abbastanza fluido, diciamo, abbastanza prevedibile, ecco. In Lockheed Martin cosa faceva? Lui gestiva dei programmi di difesa, in particolare difesa missilistica, sistemi strategici, e ha scalato varie posizioni in questo senso, e alla fine in Lockheed è diventato anche vicepresidente di alcuni di questi progetti in particolare appunto sulla difesa con sistemi missilistici. Dopo una trentina d'anni è passato alla United Launch Alliance nel 2014 e lo ha fatto in un momento che per ULA non era così tutto rose e fiori, anche perché appunto i CEO cambiano azienda anche per andare a mettere a posto l'azienda dopo, l'azienda in cui vanno. Quindi non era, cioè era considerato un'azienda stabile, un'azienda comunque di successo, ma stava passando dei brutti momenti. Perché? Perché nel 2015 c'è stato il primo atterraggio del Falcon 9, anche per questo motivo. E il primo atterraggio del Falcon 9 significa una grande... era l'inizio della competizione con SpaceX, quindi SpaceX era da un po' che ci provava, già con i Falcon 1. Poi è arrivato il Falcon 9, hanno tentato tante volte di farlo atterrare, ma erano veramente convinti di poterlo fare e tutti inizialmente la guardavano un po' come così, come per dire non ci credeva nessuno che atterrasse un Falcon 9, e poi in realtà erano talmente convinti e ci provavano così spesso che le varie aziende hanno iniziato ad avere un po' di paura, fino a che appunto nel 2014 è arrivato questo primo atterraggio del Falcon 9. Che cosa significa però un primo atterraggio del Falcon 9? Significa riutilizzabilità dei razzi spaziali e quindi abbattimento dei costi, in un momento in cui i prezzi dei materiali aumentavano, e infatti con questo evento si sono poi abbattuti i costi dei lanci. E poi in quel periodo c'era anche la pressione da parte del governo statunitense per cercare di ridurre al massimo la dipendenza dai motori russi, e uno dei cavalli di battaglia di Lockheed Martin e poi della United Launch Alliance era l'Atlas V. È ancora per poco l'Atlas V, e che porta i motori RD-180, che sono motori russi. Quindi Tory è arrivato lì per cercare di cambiare un po' la rotta e vedere di risolvere, di mantenere ULA in una posizione di vantaggio, diciamo. Un'azienda che appunto era stabile, era ancora affidabile, però già di suo era molto onerosa per i lanci governativi, e si vedono arrivare questi che dimezzano praticamente i costi dei lanci, e quindi insomma... sotto la guida di Tory, quindi ULA è riuscita a mantenere, ma addirittura ad accrescere l'affidabilità con una serie di lanci di successo grazie agli Atlas V, i Delta IV, i Delta IV Heavy e infine il Vulcan Centaur, che è stata proprio la soluzione voluta da Tory Bruno per eliminare i motori russi e per avere un nuovo cavallo di battaglia, visto che appunto gli altri razzi non ci sarebbero più stati nel breve medio termine. I motori del Vulcan quindi non sono più gli RD-180, ma sono i BE-4 di Blue Origin, che sono motori scelti da Tory per il Vulcan. un vettore, il Vulcan, che purtroppo non è ancora riutilizzabile, cioè non è riutilizzabile, punto, nel senso che non è previsto che il Vulcan sia riutilizzabile, se non forse in futuro proprio per questi motori. C'è l'idea di riuscire a recuperarli in qualche modo e poi riutilizzarli, però nel complesso del razzo in toto, diciamo, è una minima parte di riutilizzabilità. Cosa vogliamo dire? Che ULA quindi va bene finché, insomma, anche quando c'era lui, è riuscito a mantenerla e ad accrescerne l'affidabilità, ma ancora adesso comunque non naviga in acque super serene, perché appunto il ritiro dei Delta 4, degli Atlas 5, dei Delta 4 Heavy che ha dovuto fare, ma questo ha causato la chiusura di un sacco di stabilimenti in Texas, in California, in Alabama, in Colorado e in Florida, quindi potete immaginare. Poi di nuovo SpaceX, che mai come ora è al suo massimo splendore, e in più è riuscita, l'anno scorso si è anche accaparrato una serie di contratti per lanci militari, che vuol dire sicurezza di lanciare e di essere vicina al governo e di essere sovvenzionata anche per una parte dal governo. E poi ultimamente, se vi ricordate, girava anche qualche voce che forse ULA fosse in vendita. Voci alle quali non ci sono stati seguiti, non c'è stato alcun seguito, almeno per ora, però insomma giravano anche queste voci, al momento non si sono materializzate, quindi appunto ULA bene ma non benissimo. Durante la guida di Tori, ULA è riuscita a fare 83 lanci orbitali, SpaceX nel frattempo ne ha fatti 160, e fra questi 83 lanci orbitali ce ne sono, insomma, di quelli di degni di nota, tra cui gli ultimi lanci purtroppo del Delta 4 Heavy, che era bellissimo, con tanto di riprese di Tory Bruce, cioè non è che lui ci andava, riprese dal pad di lancio a pochi metri dal razzo, e con ovviamente videocamere automatiche, cioè che ha messo lì, però poi lui le postava sui social come se fosse lui a 2 metri. Ah, sono di nuovo andato nel mio posto preferito per riprendere i lanci, ed era lì tipo a pochi metri dal razzo che sale in rampa. Quindi appunto i lanci dei Delta 4 Heavy, gli ultimi, e il lancio inaugurale del Vulcan. Cosa ha detto Tori quando se n'è andato? Ha detto che è stato un onore e un privilegio per lui guidare l'azienda attraverso tutta questa sua trasformazione. È stato un onore portare in servizio il Vulcan, ma adesso qui il suo lavoro è finito. Per noi appassionati, Tori è stato un punto di riferimento, perché è riuscito a modernizzare la comunicazione, ma non solo la comunicazione, anche la cultura interna dell'azienda, leggevo proprio, di un'azienda elefante. Quelle aziende elefanti sono quelle aziende spaziali che sono legate, sono sottomesse in qualche modo alle decisioni del governo, perché sono finanziate dal governo, sono molto lente nel prendere le decisioni e lavorano al 110% per quanto riguarda la sicurezza, perché ovviamente sono anche in parte sovvenzionate dal governo, quindi devono essere super sicure che quando lanciano qualcosa funziona, quindi non possono essere come le aziende commerciali che, vabbè, proviamo, se non va ci abbiamo rimesso noi i soldi, riproveremo la prossima volta. No, devono essere super sicure, motivo per cui appunto sono molto lente, sono molto pesanti, sono degli elefanti. E lui era riuscito, con la sua presenza sui social, a rendere un'azienda di nuovo, questa azienda di nuovo affascinante. Lui postava, oltre alle foto, postava anche dei video che si faceva lui, in cui spiegava cose tecniche però ridendoci su. Aveva sempre il suo cappello da cowboy sopra al caschetto, quello, il caschetto di sicurezza. Aveva fatto dei podcast, addirittura aveva iniziato un podcast. E a me colpiva quando tipo su X taggava il reparto marketing di ULA per dire: ragazzi, mandate a questo, a Tizio, a Caio dei gadget, perché boh, se lo merita, perché mi è simpatico, perché non so, per tot motivi. E quindi insomma aveva reso, la sua immagine era legata a questo senso di freschezza e di giovialità, anche perché lui era il primo fan della sua azienda, della United Launch Alliance, e quindi insomma era molto divertente seguirlo, e soprattutto arrivava con notizie fresche, ed era lui che rispondeva a domande magari anche un po' se succedeva qualcosa, il lancio di un razzo che era fallito, era lui in prima persona a spiegare il perché anche alle conferenze, e insomma era proprio un punto di riferimento. E poi c'era il suo bullseye, quel bersaglio che ogni volta che partiva un lancio di ULA, poco dopo che veniva sganciato il payload, lui postava subito sui social questo bersaglio che faceva capire l'accuratezza del razzo, quindi quanto precisa è stata l'accensione del motore per portare il payload in orbita. Non si sa bene effettivamente il motivo per cui abbia lasciato ULA, se non appunto che vuole intraprendere nuove opportunità. Ma qualche giorno dopo, 4 giorni dopo per la precisione, di questa notizia che lui lascia ULA, si è venuto a sapere che lui va a lavorare in Blue Origin. Blue Origin, quindi praticamente si fa i motori da solo, si fa i motori da solo fondamentalmente. Sarà il presidente del National Security Group, e ci siamo chiesti: cos'è questo National Security Group? Sarà un nuovo ruolo che hanno creato appositamente per far venire l'esperienza di Tori Bruno in azienda? In realtà ho scoperto che c'è questo National Security Space Launch, che è un contratto che è stato creato dalla difesa degli Stati Uniti nel 94, è finanziato dalla difesa ed è fondamentalmente quel contratto di lancio di satelliti governativi. Quindi sapete che i satelliti governativi non possono essere lanciati da qualsiasi lanciatore, ma un lanciatore, per poter essere validato per lanciare questi satelliti, deve passare una serie di test, fare almeno 2 lanci, deve essere appunto validato dalla Space Force. E al momento ci sono 3 aziende, c'è SpaceX, c'è ULA e c'è la Blue Origin, appunto. quindi lui sarà a capo per Blue Origin di questo programma di lanci di satelliti militari. Non so bene nello specifico che cosa significhi, ma perlomeno andrà, cioè farà tesoro di tutta la sua esperienza che aveva fatto in Lockheed Martin, dove lavorava appunto per l'area di difesa con sistemi missilistici, per lavorare qui adesso in Blue Origin. Blue Origin ha il New Glenn per questa missione, per questo contratto. New Glenn, che appunto è stato da poco validato dalla Space Force, perché ha lanciato con il suo secondo volo Escapade, una missione sì per lanciare queste 2 sonde in L2 per poi andare su Marte, ma in realtà era più che altro per poter lanciare il New Glenn una seconda volta e dimostrare alla Space Force l'affidabilità del vettore, per poi poter essere appunto validati per lanciare satelliti militari. Blue Origin con questo contratto al momento ha 7 missioni pianificate, di cui le prime 4 vai che si va, nel senso che appena possibile si lanciano satelliti militari. E poi ci sarà una pausa di revisione, e poi ci saranno, insomma, per vedere se si possono poi continuare con le altre 3 e magari prolungare il contratto. Speriamo che, non lo so, adesso col fatto che lavora in ambito prettamente militare, e ultimamente per gli Stati Uniti la questione dei satelliti militari è una questione che sta diventando abbastanza, insomma, seriosa. Speriamo che continui ad essere se stesso, che lo lascino essere se stesso, e speriamo di tornare a vedere il suo bullseye e magari qualche battuta e qualche video così un po' più leggeri.
Grazie mille, vero? Sì, Tori è sempre stata una figura carismatica, e per me, che mi sono appassionato all'esplorazione spaziale su X sostanzialmente, è stata una delle prime figure che ho incontrato, e ti cattura, ti coinvolge. È bello vedere che comunque non si ritira, passa da una sponda all'altra dell'industria spaziale americana. E Allora, tocca a me adesso e vi parlo io di una missione che è stata lanciata negli ultimi giorni, l'11 gennaio 2026. La vedete se ci state seguendo in diretta in video come sfondo e voi direte che cos'è questa cosa qua? È la missione Pandora. E non perché abbiano aperto un vaso dentro un Falcon 9 e abbiano fatto uscire un sacco di segreti, ma perché questa missione qui cercherà di studiare le stelle e gli esopianeti che girano intorno per migliorare la comprensione di come la variazione della luminosità della stella influisca sulla detection, sull'individuazione di oggetti, più che di oggetti, di firme chimiche di particolari importanza, come per esempio l'ossigeno o il vapore acqueo all'interno appunto degli esopianeti. Vi dicevo quindi che questo oggetto qua è stato lanciato l'11 gennaio 2026 alle 8:44 Eastern Time, quando da noi erano le 16, se non faccio male la conversione. E il lanciatore è l'ormai super noto Falcon 9 ed è partito da Vandenberg. Questa missione non finirà in punti particolari dello spazio, non finirà in L2 come era per Escapade, ma in un'orbita eliosincrona, quindi un'orbita che è polare, crepuscolare, cioè avrà sempre le stesse condizioni di illuminazione durante tutta l'orbita, in modo tale da avere un bilanciamento termico ottimale, ma anche di permettere un migliore controllo e di puntamento da parte dei team di terra. L'orbita sarà a circa 613 km da terra e per ora sta andando tutto bene. L'hanno rilasciata, il Falcon 9 ha fatto il suo lavoro e ha già comunicato con terra l'11 di gennaio. E inizierà quindi una fase di collaudo di un mese che poi diciamo, è propedeutica all'inizio delle operazioni scientifiche, che dureranno un anno. E che cosa farà? Appunto, vi dicevo che l'obiettivo di Pandora è studiare le stelle e diciamo, una serie di stelle studierà 20 esopianeti su 30, appartenenti a 39 stelle. E lo farà perché cosa succede? Quando noi, per esempio, con il James Webb andiamo a studiare, a caratterizzare le atmosfere degli esopianeti, lo facciamo per esempio sfruttando il metodo dei transiti. Metodo dei transiti che ci permette di vedere la variazione della luminosità di una stella quando questo esopianeta le passa davanti. E il problema qual è? Il problema è che se quello che noi otteniamo sono una serie di dati che però vanno appunto interpolati e studiati e non tutte le stelle hanno una luminosità costante. Alcune, come per esempio quella che vedete se ci state seguendo in diretta, è il caso di un esopianeta che non si sa quale sia la sua composizione dell'atmosfera, perché in blu vedete il modello, diciamo, lo spettro diciamo, la distribuzione della luce assorbita da parte di un'atmosfera ricca di acqua, water rich, che però diciamo, nella regione dove ci sono tutti quei puntini bianchi, sono le osservazioni di James Webb. In questa regione la striscia blu, che appunto è dovuta alla presenza di acqua all'interno dell'atmosfera, si sovrappone con questa striscia gialla che è un modello per la presenza di macchie solari su questa stella. E quindi noi, o meglio, gli astrofisici, hanno il dubbio: ma questo esopianeta ha effettivamente dell'acqua oppure questa variazione nella luminosità? E guardate quant'è, se ci state appunto guardando in diretta, la variazione parliamo di percentuali 0,8. 13% di luce bloccata, quindi quantità veramente infinitesimali, non parliamo del 20, 30, 40%. Dicevo, gli astrofisici hanno il dubbio sul fatto che questo esopianeta mostri della presenza di acqua all'interno della sua atmosfera. Perché appunto il modello che viene utilizzato per descrivere le macchie solari su questa stella coincide con il modello dell'atmosfera ricca di acqua. E quindi cosa farà Pandora? Pandora andrà a studiare per un tempo molto lungo, per 24 ore ciascuno, visiterà 10 volte ogni esopianeta, e come vi dicevo saranno 20 esopianeti, li osserverà sia nel vicino infrarosso, che sfruttando un sensore derivato da James Webb, era uno SPER, uno di quei componenti che si costruiscono in previsione di un possibile fallimento, un possibile difetto di qualche componente di una missione importante, per esempio in questo caso il James Webb. Poi sul James Webb è andato tutto ok, e quindi questo pezzo di hardware rimane diciamo nei magazzini della NASA, pronto a essere utilizzato, perché nei fatti è una tecnologia già testata, già verificata e che comunque sta dimostrando di funzionare, e quindi per ridurre i costi, per ridurre anche i tempi di sviluppo di queste missioni, vengono riutilizzati. Sempre in diretta, quello che vedete è quello che succede con quando studiamo gli esopianeti. Praticamente il pianeta passa davanti alla stella, la luce della stella interagisce con l'atmosfera e i telescopi spaziali riescono a individuare, attraverso la variazione delle emissioni, comunque come si comporta lo spettro, quindi come funziona, come varia l'emissione elettromagnetica, riescono a capire la presenza o meno di determinati elementi. Quindi vi dicevo, Pandora studierà queste stelle per determinare nell'infrarosso e nel visibile la proprio luminosità superficiale della stella, in modo tale da mappare le macchie stellari e in un certo modo disaccoppiare quello che è il segnale della stella e quello che è il segnale del pianeta. In questo modo cosa si riesce a fare? Si riesce a capire bene, caratterizzare bene la superficie di una stella, e allo stesso tempo dire quindi al James Webb, che è quindi lo strumento ovviamente per eccellenza in termini di prestazioni: vai ad analizzare questa stella qua e questo esopianeta qua nel dettaglio, perché adesso abbiamo una mappa precisa di come varia la luminosità della stella e possiamo quindi effettivamente capire se questo esopianeta contiene metano, contiene ossigeno, contiene vapore acqueo all'interno della sua atmosfera. La missione appunto durerà un anno e sarà molto intensa, focalizzata su pochi obiettivi ma studiati molto dettagliatamente, in modo tale appunto da agire in maniera complementare al James Webb. Pandora, giusto per darvi anche due informazioni tecniche, pesava circa 325 kg, è quindi un satellite piuttosto piccolo, è un 45 cm di diametro, completamente in alluminio, sviluppato dal Lawrence Livermore National Laboratory e prodotto da Corning. È una missione importante più che altro per tutta la questione dei costi. Io vi dicevo che il sensore a infrarossi è stato costruito, non è stato costruito, è stato utilizzato e preso in prestito, diciamo, dal James Webb. E perché è stata fatta questa scelta? Oltre perché il satellite, lo strumento era funzionante e comunque è già pronto, anche per una questione economica. Pandora fa infatti parte del programma Astrophysics Pioneer, che è un programma istituito dalla NASA nel 2020, e mentre Pandora è stata selezionata nel 2021, lo scopo di questo Astrophysics Pioneer è cercare di fare della scienza, dell'astrofisica, ottenere dati di valenza importante a basso costo. Tutte le missioni di questa classe sono limitate a 20 milioni di euro, 20 milioni di dollari di budget, ovviamente costi di lancio esclusi, perché sappiamo che lanciare su un Falcon 9, per quanto sia economico, non costa 20 milioni di dollari. È stata selezionata nel 2021, quindi ha avuto anche un tempo di sviluppo piuttosto rapido, essendo passati praticamente 4 anni da 5 anni da quando è stata selezionata, e ci sono anche altri progetti all'interno di questo Astrophysics Pioneer. Uno è un pallone stratosferico, quindi vediamo come si possono fare anche missioni di astrofisica non solo con satelliti, ma anche con dei palloni stratosferici da lanciare sull'Antartide, e questo si chiama PUEO, la missione. Ma ci sono anche missioni più propriamente spaziali, come siamo soliti a conoscerli, che sono due SmallSat, che sono Aspera, che studierà l'evoluzione delle galassie nell'ultravioletto, e Starburst, che rivelerà raggi gamma ad alta energia da eventi come per esempio le fusioni di neutroni. Di questo non sono riuscito a trovare troppe informazioni sullo stato di avanzamento, però sono state selezionate insieme a Pandora nel 2021, e quindi magari nei prossimi anni verranno lanciate. E quindi niente, ecco, questa è stata, diciamo, il core della missione lanciata. Pandora era la cosa principale a bordo del Falcon 9, ma 325 kg per un Falcon 9 sono un carico molto leggero, e quindi chi può sfrutta queste missioni verso determinate orbite per lanciare dei carichi che magari hanno dei costi di lancio su altri vettori, per esempio l'Electron di Rocket Lab troppo elevati, o magari aspettare missioni rideshare come per esempio le missioni transporter di SpaceX non ti mettono nell'orbita giusta e quindi ti cerchi di, diciamo, di sfruttare queste missioni qua e di imbucarti alla festa. C'erano due payload secondari, erano due CubeSat scientifici, che erano Black Hat, acronimo di Black Hole Coded Aperture Telescope, che è un CubeSat 6U, quindi sostanzialmente CubeSat sono questi satelliti modulari con lato 10 cm, quindi un CubeSat 6U ha un lato di 60 cm. È un telescopio a raggi X a campo largo per studiare l'universo transiente, quindi tutti quei fenomeni molto, molto rapidi, per esempio i gamma ray burst, che sono dei lampi gamma dall'universo primordiale. Assieme a Black Hat c'era Sparks, Star Planet Activity Research CubeSat, ed è una missione complementare ad una missione complementare, perché vi ho detto Pandora lavorerà a braccetto con James Webb per dirgli: guarda, questa stella l'ho caratterizzata bene, studiamela per favore. Anche perché un'altra cosa che mi sono magari dimenticato di dire, o comunque è importante da sottolineare, James Webb è una missione che già dal costo, dall'importanza, dalla risonanza mediatica che ha avuto, sappiamo essere molto importante. Quindi tantissimi astronomi, tantissimi astrofisici, tantissime persone nel mondo cercano di volerla usare. E quindi il tempo a disposizione per fare magari delle osservazioni mirate e quindi magari caratterizzare nel dettaglio l'atmosfera e la superficie di una stella con James Webb non sono così, non ce ne sono così tanti a disposizione. E quindi avere una missione a basso costo, qui appunto meno di 20 milioni di dollari, e focalizzata su pochi obiettivi, su pochi target, ma che poi possa permettere a James Webb di ridurre il carico di lavoro e di fare un lavoro di precisione, permette un'ottimizzazione della gestione del tempo e anche dei costi. E quindi questo era il braccetto di Pandora con James Webb. Ma c'è anche Sparks, che vi dicevo, questo CubeSat 6U, che lavorerà a braccetto con Pandora. E se Pandora osservava nel visibile e nell'infrarosso, Sparks osserverà nell'ultravioletto. Perché cosa farà? Monitorerà l'attività delle stelle, quindi i flare, le macchie, tutto quello che, diciamo, succede sulla superficie di una determinata classe di stelle, che però emettono tantissimo nell'ultravioletto e che quindi sono potenzialmente in grado di erodere le atmosfere dei pianeti che sono nella zona abitabile. E quindi, se abbiamo queste informazioni sull'emissione ultravioletta, possiamo capire se l'atmosfera è stata rovinata, o comunque è stata erosa da queste emissioni, se eventualmente potenziali biofirme che vengono individuate da telescopi più sensibili sono effettivamente reali, o se sono dei falsi positivi che derivano magari dall'interazione tra queste radiazioni e componenti nell'atmosfera. E quindi sostanzialmente abbiamo Sparks, che lavora a braccetto con Pandora, che lavora a braccetto con James Webb. Questi erano, diciamo, i due payload scientifici. C'era poi infine un passeggero che si è imbucato in maniera un po' più, diciamo, è meno scientifico quello che fa, perché parliamo dei primi due nodi dell'Axiom Space Orbital Data Center, quindi i primi due elementi di un servizio di data center in orbita, lanciato da Axiom. In modo tale da supportare connessioni dati ad alta velocità, e di fare tutti quei calcoli che sulla Terra vengono svolti da dei data center, ma che richiedono un sacco di energia, un sacco di acqua, comunque di sistemi di raffreddamento, per esempio per l'intelligenza artificiale, per gli LLM, i modelli linguistici molto grandi come per esempio ChatGPT. E spostando in orbita questi servizi, che sappiamo ormai quanto è permeante, quanto è presente l'AI in tutti i campi della nostra vita, almeno nelle intenzioni o comunque nei progetti di queste aziende, permettono una riduzione dei costi, perché appunto l'energia non dipende da forniture della rete, non dipende da energia solare, idroelettrica, eolica, centrale carbone, perché abbiamo il sole. E il sole c'è sempre, basta che il satellite veda il sole con i pannelli solari e siamo a posto. Ci sarebbe poi tutta la questione di dissipazione e c'è anche un thread sul forum in cui si discuteva questo aspetto, però diciamo l'idea è di spostare in orbita questi data center per ridurre i costi e fornire comunque dei servizi che risultano fondamentali. Sono solamente i primi due, diciamo, elementi, ce ne sarà poi una. Faranno una fase di sviluppo, una fase di test e poi vedremo se Axiom si metterà anche in questo settore, perché sappiamo che Axiom non solo fa i voli, ma anche in progetto di costruire una stazione spaziale commerciale e se vuole anche buttarsi dentro ai data center, deve ampliare non di poco le sue attività. E quindi ecco, questo è quello di cui vi volevo parlare, di questa missione che è stata molto carina e vedremo che dati fornirà. Poi vediamo se dopo l'anno di operazioni continuerà ad andare avanti. Bene, vero, ci sono notizie volanti?
Ci
Non mi
sono notizie
ricordo.
volanti, però prima delle notizie TAC volevo farvi un quiz. Ma voi sapete perché ULA, cioè è stata creata ULA? C'è stata questa unione tra la Lockheed Martin e la Boeing? Dai, matto,
Non c'era
dai.
stato qualche tipo un problema legale, dovevano fare qualche tipo un intrallazzo tra grandi fratelli sostanzialmente, però non so nel
Praticamente
dettaglio.
nel 1999 la Boeing è stata trovata in possesso di pa pagine di documenti, ma tipo 140 documenti della Lockheed Martin, e quindi era iniziato questo processo legale e per evitare tutti i problemi, poi hanno deciso di unire le forze, di unirsi in questa United Rotterdam.
Matrimonio riparatore.
Bravo, esatto. Allora, sì, due notizie volanti TAC che arrivano entrambe da Marte. Ce n'ho una bella e una brutta. Quale volete prima?
La brutta.
La brutta. Allora, vi dico che la brutta. Vi dico che la bella sta andando in L2. Quindi la brutta purtroppo è Maven. Infatti, anche qualcuno l'ha chiesto in chat, Alessandro l'ha chiesto in chat a che punto è, come siamo messi. Non ci sono ancora notizie di Maven. Maven è quella sonda che dopo essere passata dietro a Marte rispetto alla Terra ed essere tornata fuori, non ci sono più stati contatti, non siamo più riusciti a contattarla dopo il, come si chiama, l'eclissi, insomma, dietro a Marte. Sembra che abbia cambiato la sua orbita, il suo piano orbitale, non si capisce ancora in che modo, si stanno ancora cercando di studiare tutti i dati che aveva mandato prima di eclissarsi. Il team di Curiosity addirittura aveva provato ad usare la Mastcam dalla superficie di Marte per vedere se Maven dovesse essere nella sua orbita corretta. Avevano provato a puntare la mastcam in alto per vedere se la prendevano e no, non l'hanno vista. Quindi è un indizio in più che effettivamente ha cambiato il piano orbitale, qualcosa è successo. Poi c'è stata la congiunzione, quindi il sole, c'è stata la congiunzione fra Sole, Marte e Terra con il Sole in mezzo alle scatole, quindi non riusciamo ad avere contatti radio, perché con il Sole in mezzo è impossibile avere contatti radio. Questa è fisica, quindi era programmata, lo si sapeva. E è una congiunzione che è iniziata il 29 dicembre e finisce domani, venerdì 16 gennaio. Quindi da domani si ritentano le comunicazioni, insomma, si ritenta di cercare di capire dov'è Maven. La direttrice della divisione scientifica planetaria di NASA, Louise Proctor, dice lei stessa che però pensa che sia molto improbabile recuperare la sonda. Dio, già capire dov'è e magari potrebbe darci un indizio per capire che cosa è successo. Quindi, purtroppo, brutte notizie da Maven. La notizia un po' più carina invece è di Escapade, perché sapete che una delle due sonde aveva avuto un problema ad un motore, nel senso che aveva performato meno del previsto, aveva spinto meno del dovuto. Invece, il 6 gennaio ha fatto una correzione di rotta, questa seconda sonda, e si è ripresa fondamentalmente, quindi è tornata in sincrono con la prima sonda. Entrambe appunto stanno andando in L2 per aspettare il momento opportuno per poi andare verso Marte. Prima faranno un flyby con la Terra a novembre di quest'anno, nel 2026, e poi arriveranno su Marte a settembre del 2027.
Bene, bene, grazie mille, vero, della notizia. Bella e brutta purtroppo. Noi siamo invece arrivati alla metà della puntata, il momento in cui ringraziamo voi che ci state ascoltando sia in diretta che in differita, dovunque e comunque. Grazie mille e ben ritrovati nel 2026 anche con Astronauticast. E è un momento anche per ringraziare i nostri articolisti di Astronauti News che periodicamente scrivono aggiornamenti e notizie di tutto quello che succede nel mondo aerospaziale. E se avete commenti, trovate la possibilità di commentare non solo in chat ma anche sotto gli articoli di Astronauti News, ma anche se invece volete fare una domanda o un pelettino più tecnica, c'è anche forumastronautico.it, il portale di, diciamo, il blog da cui è nato il forum, da cui è nato tutta ISA. Come sapete, ISA è una... Come sapete, magari non lo sapete, però per chi non lo sapesse, ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutto quello che facciamo noi quattro, le persone che non vedete in diretta, ma quelle che scrivono, chi gestisce le infrastrutture, chi spedisce le tessere, e a proposito ci abbiamo la tessera del 2026, fa tutto in maniera volontaria, in maniera completamente senza alcun ritorno economico. Pertanto quello che a noi farebbe molto piacere che fate è condividere quello che facciamo, la puntata del podcast, gli articoli di Astronauti News, gli thread di Forum Astronautico, a chiunque pensate possa essere interessato, sia un amico, un'amica, familiari, persone che vi chiedono, visto che magari siete quelli un po' più interessati allo spazio. Astronauti News, Forum Astronautico e Astronauticast sono senza pubblicità, senza paywall, l'unica cosa che vi chiediamo, se volete scrivere sul forum, è di registrarvi, ma per il resto è tutto gratuito e senza nessun tipo di vincolo. Se invece volete sostenerci anche dal punto di vista economico, lo potete fare facendo una donazione libera su PayPal o andando sull'indirizzo isa.it/sostienici, trovate tutte le coordinate, tutte le informazioni lì. Se fate una donazione superiore ai 15 euro, ricevete la tessera di socio sostenitore dell'associazione, che è un ottimo cimelio da raccogliere di anno in anno per dimostrare il vostro supporto all'associazione. Abbiamo la tessera del 2026 e adesso ve la facciamo vedere in esclusiva. Eccola qua. Come potete vedere, se non ci state vedendo, correte su YouTube a guardarci, abbiamo sopra il New Glenn e sotto Starship, i due, diciamo, protagonisti del 2025. Ogni anno scegliamo come foto qualcosa che sia stato rappresentativo dell'anno passato e abbiamo scelto quest'anno New Glenn e Starship, diciamo i due super lanciatori che promettono di riportare l'uomo sulla Luna o comunque di fare tante faville nei prossimi anni. Chissà cosa ci sarà per il 2000. E tanti diamanti, esatto. Questi sono i Mac Diamond che si vedono, quelle strutture lì sono i Mac Diamond.
Ricordiamo che questa è una tessera che non è una tessera associativa, è solamente una tessera per ringraziarvi per quello che fate, quindi non vi dà diritto a niente, non vi dà la, diciamo, il titolo di socio ISA, è semplicemente una tessera commemorativa che, come diceva Matto, ogni anno la cambiamo, quindi se volete la potete collezionare. Grazie a tutti e speriamo che come gli altri anni anche chi, a parte chi dovete rinnovare la vostra così la vostra campagna per ricevere la tessera nuova, ma anche chi magari si è affacciato per la prima volta al podcast possa cominciare la raccolta con proprio la tessera del 2026.
Esatto, grazie per la precisazione, Ricky. Quindi isa.it/sostienici, ci sono tutte le informazioni. Detto questo, passiamo al momento più importante, più atteso di Astronauticast, che sono le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Immaginate di proiettare delle immagini televisive sul grande schermo di un cinema. Oggi sembrerebbe strano o inutile, ma era un'idea interessante alla fine degli anni 50, quando la televisione era ancora nuova e non tutti disponevano, avevano un apparecchio. Tanto che questa possibilità attrasse anche delle grandi case cinematografiche americane, per esempio Paramount o 20th Century Fox, che attrezzarono un centinaio di cinema americani con questa possibilità, con la possibilità di proiettare immagini televisive sullo schermo del cinema in modo che il pubblico in sala potesse assistere a uno spettacolo o a un programma. Era un'idea che venne resa possibile da una tecnologia inventata qualche anno prima, ideata e sviluppata, messa a punto da un fisico svizzero all'inizio degli anni 40, Fritz Fischer, che lavorò e sviluppò questa tecnologia all'Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo. Il sistema, che venne chiamato Eidofor, era basato su un disco riflettente messo in lenta rotazione, su cui veniva posto un sottile strato di un olio ad alta viscosità in lenta rotazione e un fascio di elettroni, quindi era un sistema elettromeccanico, poteva accumulare delle cariche elettrostatiche sulla superficie dell'olio, deformandone sulla superficie e creando un'immagine che poi poteva essere trasmessa, poteva essere proiettata con un sistema ottico tradizionale simile a quello dei proiettori a pellicola su un grande schermo attraverso uno specchio rotante e altri accorgimenti. Era una tecnologia molto complessa che produceva proiettori molto grandi e ingombranti, molto pesanti, delle dimensioni di un armadio, ma che poteva proiettare immagini analogiche televisive su schermi molto grandi come quelli del cinema, con qualità sufficiente. Era una tecnologia interessante, ma il progetto delle case cinematografiche non ebbe successo, in parte per ragioni finanziarie, in parte perché la Federal Communication Commission americana non concesse mai le frequenze di trasmissione necessarie a questo tipo di sistema. Quindi l'Eidofor rimase inutilizzata, in gran parte inutilizzata, fino all'arrivo, una decina di anni dopo, di un cliente che aveva bisogno di proiettare immagini di alta qualità su schermi molto grandi. E anche un cliente che non badava a spese e poteva gestire macchinari così complessi e costosi. Il cliente era la NASA, che nel 1960 aveva la necessità di mostrare a più persone in un ambiente molto grande una serie di immagini. La NASA installò molti di questi proiettori Eidofor nei suoi centri di controllo di missione principali, innanzitutto a Houston, ma anche al centro di controllo del lancio del Kennedy Space Center. La tecnologia EIDOFOR quindi diventò uno dei protagonisti del programma spaziale della NASA degli anni 60, in particolare del programma Apollo. Una tecnologia in primo piano, ma nascosta, invisibile. Pensiamo alle immagini storiche del controllo missione a Houston con la diretta televisiva di Armstrong e Aldrin che camminano sulla Luna. Quelle immagini vennero proiettate nella sala controllo dai proiettori EIDOFOR, che potevano mostrare anche tipi di immagini diverse, per esempio delle fotografie o delle mappe o dei grafici. La NASA usò ancora per diversi anni gli EIDOFOR, ma proprio nel massimo delle attività del programma Apollo, e quindi dell'uso degli EIDOFOR da parte della NASA, venne presentata e dimostrata una nuova tecnologia di produzione, curiosamente sviluppata ancora da un ingegnere svizzero, da uno scienziato svizzero, che era basata su una matrice di cristalli liquidi. Già da questo capite come andarono le cose. La NASA continuò a usare gli EIDOFOR ancora per alcuni anni, ma questa tecnologia si avviò al declino fino a scomparire, negli anni 90, a scomparire commercialmente negli anni 90, lasciando il posto agli attuali videoproiettori a cristalli liquidi. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per questa bellissima notizia. Io mi ricordo anche una sull'IMAX e non lo so, Paolo è diventato un esperto di film oltre che esperto di spazio.
Sono un cineasta, niente di che.
E poi Luigi non si fa più vedere, quindi
Sono il supplente di Luigi.
espande il range di conoscenze, Paolo.
Esatto. Se non ci sono link della settimana, vado io con il mio recappino. Allora, non vi faccio recap di tutto quello che è successo da quando, diciamo, ci siamo lasciati il 18 di dicembre con l'ultima cosa. Vi dico solo che ci sono stati un sacco di lanci cinesi, come ormai sappiamo. Ci sono stati pochi lanci di Starlink nell'ultima parte, diciamo, da quando ci siamo salutati. Tant'è che Lupin sul forum aveva fatto notare che c'era stata un'interruzione molto molto lunga, ma in generale comunque anche lanci di SpaceX. Negli ultimi 12 giorni dell'anno non ce ne sono stati, da quel che ricordo. Ci sono stati due lanci di Electron e una missione di un New Shepard con la prima persona in carrozzina nello spazio. SpaceX, vi dicevo, ha riposato alla fine dell'anno per probabilmente ricominciare a bomba all'inizio, perché comunque hanno fatto il record di lanci nel 2025. E anche qua, se volete andare a vedere sul forum, c'è un bellissimo thread di Lupin con tutte le statistiche. E hanno fatto un po' di lanci. Per esempio, hanno lanciato il nostro Cosmo SkyMed di terza generazione italiano, sono il primissimo lancio dell'anno in assoluto. E 1, 2, 3, 4 lanci di Starlink, e poi ci sono stati un po' di satelliti cinesi. L'11 di gennaio c'è stata la missione Pandora. Volevo solamente segnalarvi che ci sono stati tre fallimenti nelle ultime, diciamo, nell'ultimo mese sostanzialmente. Uno che non che si poteva aspettare, però comunque era un razzo al debutto, che era Landbit Nano, quello che è partito dal Brasile, e non si sa esattamente come sia fallito, nel senso sappiamo che non è andato proprio bene il lancio, però la diretta streaming non è proprio chiara, non ci sono proprio informazioni, però ecco, il vettore al debutto è fallito. È fallito il lancio di un H3 con un quasi Zenith Satellite, uno dei satelliti di posizionamento giapponesi. Un'altra notizia che perlomeno personalmente mi ha lasciato stupito, però poi sono andato a vedere e c'era un altro precedente: è fallito un PSLV con il satellite EOS N1, ed è il secondo lancio di fila che un PSLV DL, penso proprio questa specifica versione del razzo, fallisce, sempre per un problema al terzo stadio. All'inizio il lancio precedente era fallito per un problema in terzo stadio all'inizio dell'accensione, questo è fallito verso la fine. Però sì, tre fallimenti era un po' che non si vedevano, diciamo, dalle nostre parti spaziali. Per tutto quello che è successo a terra, ci aggiorniamo nelle settimane prossime che comincio a smaltire gli aggiornamenti.
Sul forum trovate anche il bingo che avevamo fatto per il 2025. Non abbiamo azzeccato praticamente niente. Abbiamo azzeccato solo una, che il New Glenn riesce ad atterrare su Jacqueline. E forse si stava parlando del fatto del consorzio tra Leonardo e Thales Alenia Space, però non ho capito se è considerato giusto nel bingo o sbagliato. Comunque, fatto sta che se non è uno, ne abbiamo azzeccati due su una matrice quanta? 5x4 su 20, no, 5, 25, 2, 1 su 25. Quindi adesso vedremo se stilare il bingo 2026, cioè quella tabella che facciamo per vedere di azzeccare in anticipo qualche evento che succeda nell'anno 2026.
Bene, col recapino finito, vero a te l'agenda.
Sì, allora continuiamo con i lanci cinesi e ricominciamo con più slancio con i lanci di SpaceX. Dunque, domani abbiamo intanto il lancio di un lunga marcia 3BE con un carico utile sconosciuto, ma sempre verso le 18, anzi alle 18, inizierà la conferenza stampa sul rollout di Artemis 2, perché domani sarà il giorno in cui il SLS sarà portato sul pad di lancio 39B in preparazione in vista del lancio di Artemis 2. Sempre domani, venerdì 16 gennaio, ci sarà un reboost della ISS ad opera della Dragon CRS-33 e non ho ancora l'orario, comunque entro domani dovremmo saperlo.
Posso dire una
S
cosa in
sì,
proposito?
sì.
Ci sono dei bellissimi timelapse che sto facendo, non bellissimi perché li sto facendo io, ma dei bellissimi perché sono delle belle fotografie che Kimi Yui ha fatto durante queste manovre di reboost che sono fatte con la Cargo Dragon, come diceva la Vero. Cargo Dragon che deve spingere l'ISS, quindi non avendo dei motori all'interno del trunk, per questa specifica missione è stato proprio caricato un kit, proprio lo chiamano kit reboost in SpaceX, che sono due motori Draco aggiuntivi installati dentro al trunk e deve spingere l'ISS. Però, dato che normalmente la Dragon è attraccata a prua dell'ISS, se accendesse questi motori la frenerebbe. Quindi, prima del reboost, l'ISS si gira di 180 gradi. E Kimia ha fatto proprio delle sequenze di timelapse in cui si vede questa capriola che fa l'ISS per portare il suo assetto, la sua attitude, come dicono in inglese, portando la Dragon dalla prua alla poppa. E quindi ci sono delle bellissime inquadrature in cui si vede la Terra, poi dopo la telecamera si alza, si vedono le stelle, dopo si ritorna a vedere la Terra che però scorre in senso contrario perché di fatto la ISS si è girata. Ce ne sono un paio, e Matto sul forum aveva messo anche un piccolo post di NASA che aveva elencato questi tipi di reboost e quindi le relative manovre dell'ISS per girarsi dei 180 gradi. Date un'occhiata agli ultimi timelapse che abbiamo caricato sul canale di YouTube se vi interessa vedere questa manovra. Ne ho proprio caricato uno anche stasera prima della puntata, quindi l'ultimo che vedete vi fa vedere questa manovra.
Giusto per aggiungere, questo sarà l'ultimo reboost della Dragon prima che poi parta, e quindi ecco, è l'ultima possibilità di assistere a questo fenomeno.
Continuando con la nostra agenda, il Matto prima ci diceva: è da un po' che non vediamo tre fallimenti. Purtroppo, cioè, uno di questi fallimenti era dell'ambit nano, quindi di un vettore al debutto, gli altri due purtroppo no, però potremmo vedere altri fallimenti perché abbiamo altri vettori al debutto. Per esempio, sabato 17, come l'ho presa lunga, abbiamo il volo di dimostrazione del Ceres 2, che non è altro che un razzo da Jiuquan, quindi da cine un razzo cinese, che è più potente del Ceres 1, è la versione migliorata, può portare fino a 1600 kg in orbita bassa e fino a 1300 kg no, in orbita eliosincrona, mentre il Ceres 1 poteva portarne fino a tipo a 400 in orbita bassa e 300 in orbita eliosincrona, quindi però è al suo primo volo, quindi chissà, speriamo che vada tutto bene. Poi abbiamo il volo di un Falcon 9, ma con un satellite governativo, visto che ne parlavamo anche prima, con l'Enroll 105, che partirà sabato 17 gennaio alle 5:18 del mattino da Vandenberg. Quindi ci sarà la nebbia, è tanto presto, chissà. Sabato 17 c'è il rollout di Artemis 2 alle 13, quindi dalle 13 fino a quando SLS arriva al pad, ma alle 15 è prevista la conferenza stampa con Jared Isaacman e i quattro membri dell'equipaggio di Artemis 2. Domenica 18 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, questo da Cape Canaveral, alle 23, quindi alla sera tarda. Nel frattempo, sia sabato che domenica, Team Dodd continua i suoi Astro Awards annuali. Team Dodd, The Everyday Astronauts, ogni anno, da qualche anno a questa parte, sta facendo questi eventi in giro per gli Stati Uniti. Cioè seleziona una location ogni anno diversa e praticamente dà ai divulgatori dell'ambito, del campo dell'astronautica o dell'astronomia o chi intende lui fondamentalmente dei premi, e sono dei bei raduni con un sacco di gente, anche VIP. Ad esempio quest'anno abbiamo Scott Manley, c'è Jannik Mikkelsen che è l'astronauta di Fram 2, c'è, vediamo chi altro c'è coso, Eric Berger per dirne una, c'è Amy Shira Title, e lo fanno però quest'anno ad Austin in Texas. La cosa brutta è che purtroppo non c'è nessun live, nel senso che devi andare là a pagarti il tuo biglietto di 120, avevo visto prima, $127, una cosa del genere, e ahimè non c'è nessun live, quindi ve lo dico, ma se non siete ad Austin non vi interessa questa informazione. Per la settimana prossima invece, lunedì 19, abbiamo il lancio di un'altra lunga marcia, questa volta però un lunga marcia 12 con un carico utile sconosciuto alle 8:48 da Wenchang. Al pomeriggio abbiamo uno dei pochi probabilmente contatti ARIS che ci saranno, ma è un contatto ARIS con una scuola russa, la scuola Young Motorist, e lo farà Sergei Sverchkov, che giusto ieri, giusto poco prima dello sgancio di Crew 11, fondamentalmente è diventato il comandante della stazione spaziale perché Mike Fink gli ha passato la chiave della stazione spaziale. Martedì 20, ecco qui un altro volo di un razzo alle prime armi, il lancio di uno Spectrum. Quindi saremo nel pad di lancio di Andøya in Norvegia e se vi ricordate il primo volo dello Spectrum è quello che poi abbiamo visto tornare a terra distruggendosi, quindi speriamo che questo vada meglio. Il lancio di questo Spectrum è martedì 20 gennaio alle 21, quindi anche ad un orario comodo per poterlo vedere. Mercoledì 21 in agenda è segnato il distacco e il rientro della Dragon CRS-33, ma non è ancora detto, perché con il fatto del rientro anticipato di Crew 11 potrebbe slittare questo undocking, l'undocking dell'HTV X1, quello che c'è ancora sulla stazione spaziale, e appunto l'arrivo di Crew 12, quindi c'è un attimo da capire, da rivedere le tempistiche. Teniamolo lì come placeholder, però potrebbe essere che slitti. Al pomeriggio alle 14:30 abbiamo il lancio di un New Shepard con la missione NS-38. Giovedì 22 alla mattina c'è il lancio di un gruppo di Starlink, però tanto alla mattina, tipo alle 3 e a un quarto alle 4 di notte, da Vandenberg, perché quello prima era stato fatto dal Cape. E alla sera di giovedì 22 torniamo noi alle 21:30 con la prossima puntata di Astronauticast.
Grazie mille, Vero, e con questo che rappresenta la chiusura del nostro viaggio spaziale, vi cominciamo a salutare e comincio partendo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, pescato distratto.
ho visto come i professori. Poi dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao Ricky, ci sentiamo la prossima settimana e buon proseguimento di quello che state facendo.
E infine da Verona.
Da Verona vi saluta Lavero, ciao, alla settimana prossima.
E poi ci sono io, Matto, che vi saluta da Padova. Ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo condividete tutte le notizie che avete ascoltato e iscrivetevi al forum, leggete Astronauti News e condividete il podcast. Nel frattempo, ad Astra!